Il terzo stadio è quello di chi è senza ritorno, Anagamin. Questo grado di aria, oltre a rimuovere le contaminazioni fino a diventare chi torna una sola volta, è riuscito a eliminare la quarta e la quinta catena. La quarta catena è il desiderio sensoriale, Kama Raga, e la quinta è la malevolenza, Vyapada. Né chi è entrato nella corrente né chi torna una sola volta hanno completamente abbandonato il desiderio sensoriale. In entrambi c'è ancora una traccia di soddisfazione per gli oggetti allettanti e desiderabili, benché siano riusciti ad abbandonare la credenza nel sé, il dubbio e la superstizione, non sono ancora in grado di rinunciare completamente al loro attaccamento alla sensorialità, del quale restano alcune tracce. Un'aria al terzo stadio, però, chi è senza ritorno, è riuscito a rinunciarvi del tutto, non ne ha più alcuna traccia. La contaminazione chiamata malevolenza, che include tutti i sentimenti di rabbia e di risentimento, si è in larga misura sbiadita in chi torna una sola volta, in lui resta solo una traccia di malevolenza che gli ostruisce la mente. Ma chi è senza ritorno l'ha vinta del tutto. Perciò chi è senza ritorno ha eliminato sia il desiderio sensoriale sia la malevolenza. Questo desiderio sensoriale o attaccamento e soddisfazione nella sensorialità è stato spiegato in modo adeguato nella sezione dedicata all'attaccamento sensoriale. Si tratta di una contaminazione cronica, stabilmente radicata nella mente come se fosse una sua parte, fatta della stessa sostanza. Per un essere ordinario essa è difficile da comprendere e gravosa da sradicare. Qualsiasi cosa può fungere da oggetto di desiderio, colori e forme, suoni, odori, sapori e oggetti tangibili di qualsiasi genere. Questi sono gli oggetti sensoriali, kama. E lo stato di attaccamento mentale che assume la forma della soddisfazione per questi oggetti desiderabili è il desiderio sensoriale, Kama Raga. Quel che chiamiamo malevolenza, Vyapada, è la reazione di una mente che prova insoddisfazione. Se c'è soddisfacimento, c'è desiderio sensoriale. Se c'è insoddisfazione, c'è malevolenza. La mente della maggior parte delle persone è soggetta a questi due stati. Può sorgere malevolenza perfino nei riguardi di oggetti inanimati e, per di più, si può provare scontentezza per le cose che noi stessi produciamo, le cose che sorgono nella nostra mente. Quando si prova odio e rabbia verso un oggetto, la malevolenza è divenuta troppo ardente. Un'aria a livello inferiore a quello di chi è senza ritorno l'ha abbandonata in una misura appropriata alla sua condizione. La malevolenza che deve essere abbandonata al terzo grado degli aria è solo una reazione mentale, talmente sottile che può non trasparire nulla esteriormente. Si tratta di un turbamento interiore che non è rilevato da alcuna espressione del volto, anche se è presente interiormente come scontentezza, irritazione, o fastidio per una persona o una cosa che non si conforma alle aspettative. Immaginate una persona priva di ogni forma di malevolenza. Pensate quale genere di eccezionale individuo possa essere e quanto degno di rispetto. Le cinque contaminazioni di cui abbiamo parlato fino ad ora furono elencate dal Buddha come le prime da abbandonare. Credenza nel sé, dubbio, superstizione, desiderio sensoriale e malevolenza sono del tutto sconfitte da un'aria al terzo livello. Siccome non resta più alcun desiderio sensoriale, questo genere di aria non tornerà mai più nella condizione dell'esistenza sensoriale. È per questa ragione che è chiamato chi è senza ritorno, uno che non tornerà mai. Per lui c'è solo movimento in avanti e verso l'alto, verso la condizione di Arahant e verso il Nibbana, in una condizione che non ha nulla a che fare con la sensorialità. È una condizione suprema, divina. Per quanto concerne le cinque contaminazioni restanti, possono essere del tutto abbandonate solo al quarto grado degli esseri nobili, dall'Arahant. La contaminazione successiva, la sesta catena, è il desiderio per la beatitudine associata ai vari stadi di concentrazione sulle forme, rupa raga. I primi tre livelli degli Arya non sono ancora in grado di rinunciare all'attaccamento, alla beatitudine e alla tranquillità che possono essere ottenute concentrandosi profondamente sulle forme, ma vi riusciranno quando giungeranno all'ultimo livello, quello dell'Arahant. Lo stato di piena concentrazione ha un sapore accattivante che può essere descritto come un'anticipazione del Nibbana. Benché differisca dal vero Nibbana, ha quasi lo stesso sapore. Quando si è completamente concentrati, le contaminazioni sono inattive, non sono però svanite completamente e si ripresenteranno quando non ci sarà più concentrazione. Per tutto il tempo che esse sono inattive, la mente è ovviamente vuota, chiara, libera e conosce il sapore del vero Nibbana. Di conseguenza, anche questa condizione può diventare causa di attaccamento. La settima sottile contaminazione è il desiderio per la beatitudine associata alla piena concentrazione su oggetti differenti dalle forme, arupa raga. Somiglia alla sesta catena, ma è più sottile e tenue. La concentrazione su un oggetto come lo spazio o la vacuità produce una tranquillità e una quiescenza più profonde della concentrazione su una forma, con il risultato che si resta attaccati a quello stato. Nessun Arahant potrebbe mai essere affascinato da un qualsiasi stato piacevole, indipendentemente da dove esso tragga origine, perché un Arahant è automaticamente consapevole dell'impermanenza, del carattere insoddisfacente e di non sé di qualsiasi sensazione. Praticando la concentrazione nelle foreste, altri asceti e mistici non percepiscono il pericolo nascosto in questi stati di beatitudine e perciò ne restano affascinati. Vi rimangono attaccati, proprio come le persone immature restano attaccate al fascino degli oggetti sensoriali. Per questa ragione il Buddha utilizzò la stessa parola desiderio in entrambi i casi. Se ci pensate su e veramente riuscite a capirlo, sarete colmi di ammirazione e di rispetto per questi individui chiamati Arya. L'ottava catena che lega un essere umano al mondo è la consapevolezza della superiorità o dell'inferiorità mana. È l'illusione di possedere questa o quella condizione nei riguardi di un altro. Essa consiste nel pensiero: non sono bravo come lui, sono bravo come lui, sono più bravo o migliore di lui. Pensando non sono bravo come lui, ci si sente inferiori. Pensando sono migliore di lui, ci si sente tronfi. Pensando sono bravo come lui, si pensa in modo competitivo o in termini tali da voler superare l'altra persona. Non si tratta di orgoglio o di presunzione. Non pensare automaticamente a un'altra persona in questo modo, come migliore o peggiore, è molto difficile. Il fatto che questa contaminazione sia all'ottavo posto sta probabilmente a indicare che è essa molto difficile da abbandonare e per questo motivo è quasi alla fine dell'elenco. Solo gli Arya al più alto grado riescono a vincerla. Quelli come noi, ovviamente, non ci riescono. Questa idea che uno sia migliore, uguale o peggiore rispetto a un altro proviene da un certo tipo di attaccamento. fino a quando la mente è ancora coinvolta nel bene e nel male, la consapevolezza dell'inferiorità, della superiorità o dell'uguaglianza rispetto agli altri restano a disturbarla. Quando però si è del tutto trasceso il bene e il male, queste idee non possono esistere. Finché queste idee restano, mancano ancora una reale beatitudine e una vera tranquillità. La nona catena è l'agitazione, udakka, ossia l'irrequietezza mentale, la distrazione, la mancanza di pace e di quiete. Questa è la sensazione di agitazione che sorge quando arriva qualcosa che ci interessa. Tutti noi abbiamo dei desideri cronici, in particolare il desiderio di ottenere, di essere o di non essere una cosa o un'altra. Quando mediante l'occhio, l'orecchio, il naso, la lingua o il corpo arriva qualcosa che si addice alle nostre inclinazioni, è probabile che sopravvenga una reazione mentale, favorevole o contraria, che noi chiamiamo interesse. Se vediamo una cosa nuova o strana, deve necessariamente sorgere un'oscillazione, una curiosità, perché ci sono ancora cose che vogliamo e cose che temiamo e delle quali diffidiamo. Perciò la mente non riesce a resistere, deve interessarsi alle varie cose che sopraggiungono, o almeno così succede alle persone ordinarie. Qualora succeda che l'oggetto in questione coincida con un desiderio, è difficile resistere. È probabile che si sia interessati fino al punto da essere coinvolti, compiaciuti fino al punto di dimenticare se stessi. Se si tratta di un oggetto indesiderato, la mente si deprime e la sua gratificazione termina. Questa è la natura dell'agitazione. Gli Arya, dei primi tre gradi, hanno ancora desiderio di sapere e curiosità a proposito delle cose, ma l'Arahant non ne ha affatto. La sua mente ha abolito ogni desiderio per qualsiasi cosa. Ha eliminato paura e odio, preoccupazioni e ansietà, sfiducia e dubbio, e ogni desiderio di conoscere e vedere le cose. La sua mente è libera. Nulla può provocarlo o allettarlo e far sorgere desiderio di sapere o curiosità, semplicemente perché egli ha eliminato ogni predilezione. Si dovrebbe comprendere che in qualsiasi situazione l'esistenza o il sorgere dell'agitazione è la conseguenza di una qualche forma di desiderio, incluso il desiderio per la conoscenza. Quando ci si è liberati dal desiderio per mezzo della comprensione che tutte le cose sono impermanenti, prive di valore e non sé, non c'è più nulla che valga la pena di essere posseduto o di divenire, e perciò non vi è più curiosità nei riguardi di nulla. Se un fulmine si abbattesse accanto ad un Arahant, egli non se ne interesserebbe, perché egli non ha paura della morte, né bramosia di continuare a vivere, né altre cose di questo genere. Anche se arriva qualcosa di pericoloso o se è scoperto qualcosa di nuovo nel mondo, egli non conosce né interesse né curiosità, perché cose di tal fatta non hanno senso per lui. Siccome non c'è nulla che desideri, non ha curiosità di alcun tipo e la sua mente possiede una purezza, una tranquillità di un genere mai sperimentato da noi esseri umani ordinari. La decima e ultima contaminazione è l'ignoranza. Essa comprende ogni tipo di contaminazione non menzionata fino a questo momento. La parola ignoranza si riferisce a una condizione di mancanza di conoscenza, e in questo caso conoscenza significa vera conoscenza, conoscenza corretta. Ovviamente è impossibile che una creatura possa esistere senza avere una qualche conoscenza, ma se la conoscenza è errata, essa ha lo stesso valore di una non conoscenza. L'ignoranza cronica o la falsa conoscenza è la causa della sofferenza per la maggior parte della gente. La maggior parte di noi è in uno stato di ottenebramento. Le domande più importanti per gli esseri umani sono: Cos'è in realtà la sofferenza? Qual è la causa del sorgere della sofferenza? Qual è la libertà dalla sofferenza? Qual è il modo per ottenere la libertà dalla sofferenza? Se qualcuno ha una vera conoscenza, se è libero dall'ignoranza, egli è considerato un illuminato. La totalità della conoscenza degli esseri umani ha un'estensione indicibile, ma il Buddha la classificò come non essenziale. L'illuminazione del Buddha comprendeva solo quel che è necessario conoscere. Il Buddha conosceva tutto quello che è necessario conoscere. La parola onnisciente significa conoscere quel che serve conoscere. Non include nulla di non essenziale. L'ignoranza induce le persone a scambiare la sofferenza con il piacere. Esse nuotano in tondo nell'oceano della sofferenza. L'ignoranza le induce pure a identificare in modo errato la causa della sofferenza, così che danno la colpa a cose sbagliate, come spiriti, esseri celesti o ad altro ancora, considerandole la ragione del loro dolore e della loro sfortuna, invece di rettificare la situazione con i giusti mezzi. Fare voto a questi spiriti ed esseri celesti è una manifestazione del più basso livello di ignoranza per quanto concerne l'eliminazione della sofferenza mediante l'eliminazione della brama, che ne è la diretta causa. Ai tempi del Buddha era comune l'erronea supposizione che la beatitudine e la tranquillità o l'inconsapevolezza che sopraggiungono con la concentrazione profonda rappresentino la completa estinzione della sofferenza, ed essa è presente anche ai nostri giorni. Alcune scuole di pensiero sono perfino giunte a pensare che la sensorialità sia uno strumento per estinguere la sofferenza, e alcune sette che praticano atti vergognosi e osceni sono sorte perfino in alcuni monasteri. Pensano proprio che la sensorialità sia una cosa assolutamente essenziale, una specie di nutrimento vitale. Non accontentandosi delle quattro cose necessarie alla vita, ossia del cibo, degli abiti, di un ricovero e delle medicine, ne aggiungono un'altra, la sensorialità, facendo così divenire cinque le necessità. Una persona ignorante riguardo al sentiero che conduce all'estinzione della sofferenza è capace di agire in modo sconsiderato, poiché è motivata dai suoi desideri, ad esempio correlandosi ingenuamente a cose fisiche oppure a spiriti ed esseri celesti, proprio come se non avesse alcuna religione. Persone di tal genere, benché possano essere buddiste fin dalla nascita, si impegnano in direzioni del tutto sconsiderate solo a causa del potere dell'ignoranza, che impedisce loro di accontentarsi di estinguere la sofferenza per mezzo del nobile ottuplice sentiero. Invece estinguono la sofferenza accendendo incenso e candele e facendo promesse a cose ritenute soprannaturali. Ogni persona normale desidera acquisire la conoscenza, però se la conoscenza che acquisisce è falsa, più conoscenza ha, più diventa illusa. Molti generi di conoscenza possono rendere ciechi. Dobbiamo fare attenzione alla parola illuminazione. La luce può essere il bagliore dell'ignoranza che acceca e inganna l'occhio e fa nascere un'eccessiva sicurezza. Accecati dal bagliore dell'ignoranza, non siamo in grado di pensare rettamente e così non siamo in grado di sconfiggere la sofferenza. Sprechiamo il nostro tempo in cose futili, non essenziali, indegne della nostra considerazione. Ci infatuiamo della sensorialità, la consideriamo una cosa eccellente ed essenziale per gli esseri umani, una cosa di cui ognuno dovrebbe avere la propria parte prima di morire, assumendo quale scusante che ci stiamo comportando proprio in quel modo per una qualche specie di ideale. La speranza di rinascere in paradiso è fondata sulla sensorialità. L'attaccamento a qualsiasi cosa, in particolare alla sensorialità, si concretizza in ragione del fatto che l'ignoranza si è sviluppata nella mente eliminando ogni possibilità di fuga. In molti punti delle scritture l'ignoranza è paragonata a una spessa corazza che copre il mondo e impedisce alle persone di vedere la vera luce. Il Buddha collocò l'ignoranza all'ultimo posto dell'elenco delle 10 catene. Quando una persona diviene un Arahant, il più alto livello degli Arya, essa ha completamente eliminato le 5 restanti catene o contaminazioni. Ha eliminato il desiderio per le forme, per gli oggetti privi di forma, la consapevolezza di uno status, l'agitazione e l'ignoranza. I 4 tipi di Arya, chi è entrato nella corrente, chi torna una sola volta, chi è senza ritorno e l'Arahant, dimorano in un piano sopramondano, trascendente. La trascendenza ha 9 aspetti. La condizione di chi è entrato nella corrente, mentre egli ancora si trova nel processo di eliminare le contaminazioni, è chiamato il sentiero di chi è entrato nella corrente. E quando egli riesce a eliminarle, la sua condizione è detta fruizione di chi è entrato nella corrente. Allo stesso modo esistono le seguenti coppie, il sentiero e la fruizione di chi torna una sola volta, il sentiero e la fruizione di chi è senza ritorno, il sentiero e la fruizione della condizione di Arahant. In tutto si tratta di 4 coppie. Esse, assieme al Nibbana, rappresentano i 9 aspetti della trascendenza. Per un individuo che si trova su di un piano sopramondano, la sofferenza diminuisce in accordo con la sua condizione fino a che non si libera del tutto da essa. Quando una persona riesce ad ottenere una visione profonda, non oscurata e perfetta della vera natura delle cose, in modo da essere in grado di smettere di desiderare qualsiasi cosa, essa ha raggiunto il piano della trascendenza. La sua mente ha trasceso la condizione mondana. Allorché ha completamente abbandonato tutte le contaminazioni mentali, la sua mente diviene permanentemente libera da tutte quelle cose mondane che prima piacevano e dispiacevano. Il Nibbana è una condizione assolutamente non paragonabile a qualsiasi altra. Non è in alcun modo simile ad alcuna condizione mondana. Date tutte le caratteristiche della condizione mondana, dell'esistenza fenomenica, il Nibbana è il risultato della cancellazione di tutte queste caratteristiche. Ciò equivale a dire il Nibbana è precisamente l'opposto della condizione umana da ogni punto di vista. Il Nibbana non crea né è creato, poiché è la cessazione di ogni creazione. Parlando in termini di beneficio, il Nibbana è totale libertà da qualsiasi fuoco infernale, flagellazione, tortura, legame, soggezione e schiavitù, perché il raggiungimento del Nibbana presuppone la completa eliminazione delle contaminazioni che sono la causa di tutti gli stati mentali di insoddisfazione. Il Nibbana va al di là dei limiti dello spazio e del tempo. È unico, non c'è nulla di simile al mondo, è piuttosto l'estinzione della condizione mondana. Metaforicamente, il Buddha lo chiamò il regno nel quale tutti i fenomeni condizionati cessano di esistere, Sankhara Samato. È perciò condizione di libertà dalle catene. È la fine del tormento e della lotta, delle lacerazioni e delle irritazioni, quale che sia la fonte dalla quale possano provenire. Questa è la natura della trascendenza, il supremo. Si tratta dello scopo e della destinazione dei buddhisti, è il frutto finale della pratica buddista. Nelle pagine precedenti abbiamo spiegato in modo sistematico i principi del buddismo. Lo abbiamo presentato come un sistema di pratica organizzato, finalizzato a far raggiungere la conoscenza della vera natura delle cose. In realtà le cose sono impermanenti, insoddisfacenti e non sé. Tutte le creature sono però attratte dalle cose e si attaccano ad esse semplicemente per mancata comprensione. La pratica buddista, basata sulla moralità, sila, sulla concentrazione, samadhi, e sulla saggezza, panya, è uno strumento che deve essere utilizzato per eliminare del tutto l'aggrapparsi, l'attaccamento. Gli oggetti del nostro attaccamento sono i cinque aggregati, corpo, sensazione, percezione, pensiero e coscienza. Quando siamo riusciti a capire la vera natura dei cinque aggregati, comprendiamo talmente bene le cose che il desiderio lascia il posto al disincanto e non ci attacchiamo più ad alcuna di esse. Quel che dobbiamo fare è condurre un genere di vita descritto come retto vivere, samma vihareyum, e dimorare giorno e notte nella gioia che sorge da una condotta costantemente buona, bella e retta. Ciò limita il vagare senza meta dei pensieri e rende possibile il concentrarsi e l'avere sempre una chiara visione profonda. Quando le condizioni sono giuste, ne deriva il disincanto, la lotta per liberarsi, per scivolare via o perfino il completo nibbana. Se desideriamo affrettarci e ottenere celeri risultati, vi è quella linea di pratica chiamata vipassana, che inizia con la purezza morale e mentale e che conduce fino alla perfetta e non oscurata intuitiva visione profonda. In questo modo possiamo eliminare completamente le catene che saldamente ci legano a questo mondo e ottenere il frutto finale del sentiero. Questa è una breve relazione di tutto il Buddha Dhamma dall'inizio alla fine, che include sia i principi teorici sia quelli pratici e abbraccia l'intera materia dai primi passi sul sentiero fino alla fruizione finale. Il tutto termina con il Nibbana. Come disse il Buddha, tutti i Buddha riconobbero che il Nibbana è il bene più alto. Perciò ci conviene praticare al fine di realizzare e raggiungere quel che deve essere realizzato e ottenuto. Facendo questo, meriteremo di essere chiamati buddhisti, otterremo la visione profonda e penetreremo la vera essenza del Buddha Dhamma. Se non pratichiamo il Buddha Dhamma, ne avremo solo sentito parlare e mancheremo di qualsiasi vera saggezza. Dipende da ognuno di noi praticare l'introspezione, osservare e comprendere le nostre imperfezioni per poi cercare di sradicarle del tutto. Anche se ci si riesce solo per metà, ne deriverà un po' di chiara comprensione. Man mano che le contaminazioni saranno eliminate, al loro posto vi sarà purezza, visione profonda e pace. Perciò vi consiglio e vi supplico di avvicinarvi in questo modo a tali argomenti. Potrete così riuscire a penetrare nel vero Buddha Dhamma. Non sprecate i vantaggi di essere nati come esseri umani e di aver incontrato l'insegnamento del Buddha. Non perdete l'occasione di diventare dei perfetti esseri umani.